Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Giancarlo Lavella, non solo sport, consueto intermezzo settimanale sul mondo agonistico e tutto quello che parla appunto di sport. Subito la presentazione dei nostri ospiti, a cominciare dal nostro esperto in studio, Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi, buongiorno Giancarlo.
Senti, le feste hanno lasciato un segno in qualche squadra, stiamo parlando del campionato di calcio di Serie A, ci sono stati dei risultati un po' eclatanti. Tu le feste le passate tranquillo, vedo, insomma, non ci sono stati eccessi.
Assolutamente no.
Benissimo, e i nostri ospiti consueti invece in collegamento telefonico, la redazione sportiva di Avvenire con Massimiliano Castellani. Buongiorno a te Massimiliano.
Buongiorno a tutti, buon anno.
E non poteva mancare Don Leonardo Biancalani alla guida della Nazionale Sacerdoti, anche oggi qui con noi. Don Leonardo, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E faccio eco all'augurio che ha fatto Massimiliano e ha ricordato, insomma, siamo ancora in tema per augurarci tutti quanti buon anno e fare tanti auguri a questo mondo dello sport, insomma, così sempre in subbuglio, no? Siete d'accordo Massimiliano e Don Leonardo?
Beh, sì, subbuglio, perché siamo usciti comunque anche durante le vacanze natalizie da questa seconda tranche del calcio scommesse, una pagina nera che tra l'altro potrebbe avere anche degli strascichi anche abbastanza importanti sul fronte proprio della giustizia sportiva per quello che riguarda soprattutto l'Atalanta. Ieri infatti il campionato è ripreso con l'Atalanta-Milan, che era la partita di cartello, e con una curva come quella tarantina che ha praticamente abbandonato il suo ex idolo Cristiano Doni, in quanto non gli riconosce più quella onestà e soprattutto quella trasparenza che avevano pensato avesse, che chiaramente teneva al riparo l'Atalanta da un'altra possibile stangata del calcio scommesse.
Ecco, Don Leonardo, quello che ci chiediamo tutti è come mai, insomma, professionisti che guadagnano cifre importanti poi possano cadere in situazioni del genere. Io l'avevo buttata lì pensando un po' tra me e me, tanto non ci ascolta nessuno, come si dice. Ci sono, insomma, c'è una situazione anche di poteri criminosi forti a livello mondiale che si stanno muovendo, quindi stanno anche minacciando certi personaggi, secondo lei?
Ma là dove c'è eccessivo giro di denaro è chiaro che le associazioni criminali sono le prime che lo sanno. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei giocatori, lo abbiamo più volte sottolineato, non ci sono giocatori di prima fascia, ci sono giocatori, a parte diciamo Doni, di seconda, terza fascia, che ahimè purtroppo non si accontentano dello stipendio che hanno e cercano di arrotondare, se mi passate questo termine poco sforbiano, già il pingue stipendio.
Ecco, quindi da lodare senz'altro, un po' come è stato fatto dal nostro CT della Nazionale, e quel giocatore, se non sbaglio, del Gubbio, sto andando a memoria, che proprio perché ha rifiutato così di ammaestrare una partita in cui lui giocava, è stato come premio convocato in Nazionale. Antonio Menenti qui in studio.
Beh, giustamente.
Insomma, una bella soddisfazione comunque, no? Poi che...
una bella soddisfazione per il giocatore, senza dubbio, ma una magra
che rappresenta anche.
Esatto, ma una magra soddisfazione per tutti noi, perché quello che dovrebbe essere la regola, come hanno ricordato Massimiliano e Don Leonardo, oggi come oggi lo vediamo come un'eccezione. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Diciamo, sono veramente indignato da questa cosa, come si suol dire in questi giorni, ma il giocatore ha fatto un gesto bellissimo, ma ha fatto un gesto che dovrebbe essere
doveroso,
la normalità.
Doveroso, certo. Si sta passando la normalità per eccezione, sia pure in senso positivo, ecco, bisogna un po' ritornare, non per citare la mia infanzia, ma insomma quando io tornavo a casa con un 10 alle elementari mio padre diceva hai fatto la metà del tuo dovere, un po' bisogna Massimiliano Castellani, ecco, il dovere dovrebbe essere quello di un calcio più regolare per tutti.
Sì, io tra l'altro colgo l'occasione, non voglio fare il bacchettone,
il moralista,
non voglio riaprire l'anno insomma con questo eccesso di moralizzazione, perché ci pensa già lo Tito a Roma, no, nel calcio. Ma io vorrei invece puntare un po' il dito, e qui coinvolgo anche l'amico padre Leonardo, su un episodio che è un po' sfuggito sabato, di questa bestemmia dopo il 5-0 di Maicon, 5-0 dell'Inter segnato da Faraoni. Maicon si è rivolto verso la tribuna stampa come una bestemmia plateale. Allora, siccome esiste una regola da 2 anni, è stata introdotta nel febbraio 2010, che prevede l'espulsione e anche il ricorso alla prova televisiva, se oggi pomeriggio il giudice sportivo Toselle non sanzionerà con la squalifica Maicon, come è già successo per altri illustri calciatori come Buffon, come Rocchi, Ibrahimovic, mentre è successo all'inizio quando fu introdotta la regola per Di Carlo, allenatore del Chievo, Lanzafame e qualche altra piccola figura di Serie B e Serie C, credo che veramente, cioè, siccome poi Petrucci ha fatto un appello già a novembre, a chiusura dell'anno, contro questo tipo di normativa che va applicata, sarebbe scandaloso anche in virtù del fatto che sicuramente si verrebbe a proteggere un giocatore di spessore importante come Maicon in vista del derby contro il Milan, e chiaramente gli interessi si rivarrebbero per il solito tifo cieco nei confronti del Milan, che appunto Ibrahimovic in passato già l'ha scampata. Io credo che sia importante, insomma, iniziare, appunto, visto abbiamo citato Farina, che è un esempio di calcio pulito parte secondo me anche dal campo, perché i calciatori che guadagnano 5-6 milioni di euro a stagione non possono permettersi certi atteggiamenti.
In fondo, più che diciamo noi tifosi, no? Mi ci metto dentro anch'io, più che vincere a tutti i costi, chiediamo ai nostri campioni di essere degli esempi in qualche modo, di correttezza, di lealtà, di bel gioco anche, perché
assolutamente
perché poi...
sì Giancarlo, anche perché qui non ne va poi della fede cristiana che uno può avere o non avere, ne va semplicemente un atto, un comportamento etico. Ci riempiamo sempre la bocca di codici etici, che tra l'altro fanno parte anche di quelli che sono poi anche i presupposti base anche dello sport, a 360 gradi. Credo che sia un segnale forte se un professionista che ha sbagliato, perché in questo caso vale come regola, essendo poi una regola scritta, deve essere assolutamente sanzionato.
Vogliamo andare a vedere ora quello che è successo in campo in questa giornata post natalizia. Parto di nuovo da Massimiliano e da Don Leonardo. Ve l'aspettavate e questo risultato così eclatante dell'Inter, un 5-0 contro il Parma, a tutto vantaggio a livello di giudizi di un Ranieri che è stato sempre un po' sottovalutato come tecnico, almeno negli ultimi anni da noi?
Ma io penso che, cioè, la dimensione dell'Inter non era certo quella di squadra che lottava per la salvezza, così come non credo che però sia adesso questa squadra, questo squadrone ritrovato, perché ha trovato sulla sua strada un Parma un po' allo sbando, tra l'altro oggi potrebbe anche saltare la panchina di Colomba e subentrare Del Neri, quindi ha trovato anche un po' uno sparring partner abbastanza facile. C'è una crescita sicuramente di alcuni giocatori, vedi Milito che guarda caso però cresce nel momento in cui si dice che potrebbe arrivare Tevez all'Inter, c'è questo ragazzino Alvarez e quest'altro ragazzino che era della scuola Lazio, Faraoni, che sono sicuramente delle belle realtà, però credo che già il derby potrebbe sancire un divario abbastanza forte con il Milan, e credo che la lotta ormai per lo scudetto si sia ridotta veramente a 2 squadre, con l'Udinese che può fare come l'anno scorso un po' la guastafeste.
Ecco, Don Leonardo, lotta a 2 squadre, anche se l'Udinese è lì a 2 punti e in fondo Lazio, Inter e Roma sono a 10 punti. In altri campionati abbiamo visto dei recuperi prodigiosi che poi casomai non sono sfociati nella vittoria finale, comunque poi hanno ridato interesse ad un campionato che era un po' monocorde, no?
Ma sicuramente sì, i punti a disposizione sono ancora tanti. Credo che però il derby sia per l'Inter il crocevia, perché ci sono delle partite in un campionato che segnano la svolta. Se l'Inter dovesse aggiudicarsi il derby, allora rientra a pieno titolo nella lotta per lo scudetto, ma non solo da un punto di vista matematico, ma da un punto di vista proprio psicologico.
Psicologico, certo.
In caso di sconfitta, questo creerebbe certamente tutti quei sani equilibri che Ranieri è riuscito a creare e andrebbero in fumo. Va ricordato altresì che Ranieri è sempre un grande motivatore, e queste non sono critiche mie ma di diversi giornalisti, però poi nei punti salienti viene meno. Ecco, non vorrei che l'Inter rifacesse un po' questa storia.
Ecco, un derby, parlavi Don Leonardo del derby, in certe piazze come per esempio quella romana il derby a volte vale una stagione, vincere il derby è una cosa importante, in questo caso insomma Antonio Benedetti che è particolarmente attento alla piazza romana, ecco la Roma deve un po' rifarsi del derby d'andata, ma in casa giallorossa secondo te si rimpiange un po' il fatto di aver mandato via Ranieri che ora con una squadra per carità che si chiama Inter però insomma lì due punti sopra la Roma?
Ma si è voltato pagina, io continuo a dire che la Roma, come ho chiuso l'anno, lo riapro, la Roma sta facendo un nuovo progetto, dovevano essere, diciamo così, tolti certi limiti alla squadra e non stiamo parlando di un Ranieri che abbia limiti, è un altro tipo di allenatore, se si punta sui giovani forse Luis Enrique è uno degli allenatori in pole position per trattare certi giocatori. Ranieri è un ottimo motivatore, è una persona che nei momenti di bisogno sicuramente riesce a mettere in campo tutto il meglio dei propri giocatori e bisognerà vedere, come ricordava giustamente Don Leonardo, se questa motivazione poi riesce a sopperire ad alcune mancanze che rientrano nei momenti clou della stagione. Anche qui a Roma, giusto appunto con Ranieri, non dimentichiamo delle grosse rincorse e poi nel momento decisivo purtroppo è venuta a mancare la voglia di vincere della squadra. Quindi sì, rimaniamo un attimo...
A volte la panchina corta, a proposito di questo, e continuo con te Antonio per poi andare ai nostri ospiti al telefono, Massimiliano Castellani di Avvenire e Don Leonardo Biancalani... da gennaio in poi è diciamo iniziato il calciomercato, quello invernale, potremmo avere delle squadre abbastanza rivoluzionarie e proprio a proposito della Roma si parla di una partenza spesso smentita di De Rossi, capitan futuro come viene detto qui a Roma perché è il naturale sostituto di Francesco Totti alla guida in campo della squadra. Potrebbe ecco, partire alla volta di altre piazze all'estero, insomma, tu vedi possibile una cosa del genere, considerando che De Rossi andrebbe a guadagnare cifre ben superiori a quelle che può offrirgli in questo momento la Roma.
Ma De Rossi, come è stato per Totti a suo tempo, hanno un altro tipo di mentalità, sono molto legati alla propria città e a quello che avviene nella propria città, sono cresciuti qui calcisticamente e non solo, quindi sono legati anche per altri motivi a questa sede. Ora le scelte di De Rossi sono esclusivamente sue e quello che andrà a guadagnare sarà un suo problema, nel senso che se deciderà di guadagnare 8 anziché 5 e andare magari a trasferirsi in un'altra città lontano da tutta una serie di discorsi, si vede che ha ben ponderato le sue necessità. Io non oserei intromettermi in questo discorso perché
dobbiamo ancora vedere su un altro
tipo di discorsi, di affetti e tutto il resto.
Massimiliano Castellani, nel calciomercato invernale De Rossi, ma non solo, tu hai accennato a Tevez prima, insomma un altro dei pezzi forti, ma c'è anche altro.
Anche altro penso che non dovrebbe esserci, tranne tutti i nomi che stiamo facendo di eclatanti. A me mi sembra un pochino eccessivo lo spazio che si sta dando a questa trattativa di Tevez, anche perché alla fine forse chi farà l'affare sarà solo il Manchester City, che se lo venderà a delle cifre vicine ai 30 milioni, e invece chi lo compra acquista sì un giocatore che è sicuramente un ottimo giocatore. Ma è anche uno che da due mesi se ne sta sulla spiaggia di Rio senza allenarsi, ed è comunque uno che ha avuto sempre problemi con gli allenatori, vedi Mancini insomma che sta recuperando Balotelli, mi sembra strano che si lasci sfuggire questo grande fenomeno che tutti vogliono. In più vedi, il mercato poi spesso rende anche insoddisfatti i tifosi, perché ad esempio la Juventus per migliorare l'attacco ha preso Borriello e ieri già i tifosi hanno scritto uno striscione in cui lo etichettano come mercenario perché l'anno scorso non volle passare in prestito alla Juventus. Quindi,
e tra l'altro, scusa se ti interrompo, la Roma dà via Borriello e si infortuna Osvaldo, tanto che ora potrebbe invece proprio dalla Juventus arrivare a Mauri.
Sì, sì. Cioè, c'è tutta una serie come la contraddizioni nel mercato, no? La Fiorentina che cede Girardino e finalmente l'attacco senza punte dei Viola comincia a segnare, ieri ha vinto 3-0 a Novara, mentre Girardino a Cagliari contro il Genoa non ha mai tirato in porta, insomma, quindi Io credo che ci sia un po' come il calcio spezzatino, sta rovinando lo spettacolo calcistico, perché c'è una veramente un eccesso televisivo, no? Proprio una bulimia di immagini del calcio in TV. Al tempo
strane
stesso,
alchimie, anche, sì, certo.
Il calcio mercato aperto tutto l'anno fa solo male.
Strane alchimie in queste squadre, appunto. Ecco, ma Don Leonardo Biancalani, fa bene ancora al calcio e sicuramente anche al tifo la presenza di calciatori bandiera? Forse, ecco, l'ultimo rimasto è proprio Totti, cioè Del Piero, ma con un rapporto così un po' in bilico con la Juventus, e De Rossi è un altro, insomma, o è un calcio ormai che guarda più, ecco, ad altre cose?
Ma è un calcio che guarda più ad altre cose. Questo non vuol dire che i calciatori bandiera, là dove ci siano da valorizzare e da considerare come elementi importanti, però è un calcio che guarda la sostanza e la praticità. Conta vincere subito, in fretta, ed essere sempre in qualche modo superiore agli altri, il resto non conta poco. E direi che per noi che siamo cresciuti in un calcio, penso alle vecchie figurine Panini, oggi andiamo sicuramente fuori di testa.
Ma mi ricordo di Gigi Riva che rifiutò un compensi all'epoca, credo si parlasse di centinaia di milioni, se non...
Ma Gigi Riva, Giancarlo Antognoni, potremmo
Antognoni, certo.
Altri, voglio dire. Sono tanti quelli che sono stati giocatori simbolo nelle squadre cosiddette anche di seconda fascia o minori. Purtroppo oggi conta anche per i tifosi, che ormai hanno impastato la loro mente di questa mentalità mediatica, conta il nome altisonante e soprattutto poi conta il risultato il sabato e la domenica.
Antonio Menenti, di fatto comunque la realtà della bandiera della Roma si chiama Francesco Totti, e con i due gol di ieri Francesco Totti sale nella classifica dei marcatori di tutti i tempi a 209, ancora un po' distante dai 216 di Meazza e Altafini. Però se guardiamo alla classifica avulsa, si può dire, no, sì, nel senso dei calciatori che hanno segnato più gol in un'unica squadra, ecco, Francesco Totti è solo ad un gol da Nordal, quindi Nordal è a 210, segnati tutti con il Milan, e quindi insomma potrebbe in questo senso diventare ancor più bandiera, non solo per la Roma ma per tutto il calcio nazionale.
Soprattutto per il calcio nazionale, il tanto discusso Francesco Totti, campione sì, campione no.
209 gol, non sono pochi.
Non sono pochi, con la stessa maglia forse sono qualcosa di più.
Una percentuale di 0,43 gol a partita, se facciamo il rapporto con le presenze, mezzo gol a partita.
Ma soprattutto in una squadra come la Roma, non stiamo parlando di squadre che sono state sempre in testa al campionato e hanno segnato con tantissimi, certo, gol. La Roma ha avuto anche momenti bui, nei momenti in cui Francesco Totti ha aiutato sicuramente la squadra a restare a galla o a portarsi in alta classifica. È sicuramente un giocatore simbolo per tutti.
Siamo quasi in chiusura, ancora un minuto, e prima di salutarci con Massimiliano Castellani, dato che non vogliamo parlare solo di calcio, insomma, spazio da dare ad altri sport. C'è il tennis con purtroppo l'infortunio della Pennetta nella finale di Auckland, ma c'è anche lo sci, insomma, la neve ci fa pensare allo sci.
Sì, c'è qualche cosa di buono che arriva ad esempio da Gross, questi nuovi ragazzi della squadra del CT Gravetto, che ci fanno pensare che comunque ci può essere una buona prospettiva futura. Certo, nel momento in cui troviamo un nuovo campione, c'è il nostro Razzoli che si voglia, che ci aveva abituato bene, che invece si sta un pochino smarrendo. Quindi è comunque nel Circo Bianco abbiamo delle luci e ombre, un po' come in quasi tutte le nostre discipline, dove abbiamo ad esempio un tennis, come accennavi tu, in cui le ragazze vanno abbastanza bene, abbiamo 4 dalle prime 50 del mondo, mentre invece per quello che riguarda invece il comparto maschile dei tennisti non siamo assolutamente.
E speriamo, insomma, noi italiani alla ricerca sempre della perduta valanga sì, azzurra, insomma.
Sono 20 anni che aspettiamo un
siamo veramente in chiusura. Grazie a Massimiliano Castellani di avvenire, grazie a Don Leonardo Biancalani. Grazie.